Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Scommetto che tutti avrete sentito parlare dei bug nella vita reale, quelli che in inglese vengono spesso definiti glitch in the matrix. Si tratta di eventi apparentemente fuori da ogni logica che possono accadere a chiunque e in qualsiasi momento, provocando incredulità e la netta sensazione che la realtà sia andata per qualche istante in tilt. Se avete visto il film Matrix, saprete benissimo a cosa mi riferisco. E come Neo, il protagonista della pellicola, a questo punto non mi resta altro da fare che porvi di fronte ad una scelta. Pillola rossa o pillola blu? Ecco quindi sei scioccanti bug nella vita reale vissuti da gente comune. L'incidente. Anni fa lavoravo in un negozio. Il mio compito era quello di stare sul marciapiede di fronte all'entrata con un cartellone pubblicitario, cercando di attirare nuovi clienti. Un giorno, mentre mi trovavo lì, notai un furgone che si dirigeva a tutta velocità nella mia direzione. Improvvisamente persi il controllo, uscì di strada, saltò sul marciapiede e mi investì in pieno. Sentii come il mio corpo veniva schiacciato contro il quadro elettrico del semaforo alle mie spalle. Notai un dolore intenso ed ebbi appena il tempo di vedere la luce del semaforo spegnersi prima di perdere i sensi. Ma fu in quel momento che mi resi conto di un fatto bizzarro. Quel tragico incidente non era avvenuto realmente. Si era svolto in un attimo, come un flash. In realtà, mi trovavo ancora in piedi sul marciapiede. Non c'era nessun furgone alla vista. Tutto quello che avevo vissuto era successo unicamente nella mia testa. Iniziai a sentirmi a disagio, perché quanto era appena successo non sembrava affatto frutto della mia immaginazione. La sensazione di essere investito dal veicolo e schiacciato contro il semaforo era stata più che reale. Avevo l'impressione di poter avvertire ancora il dolore delle mie ossa frantumate a causa dell'impatto. Profondamente scosso dall'esperienza, decisi di prendermi una pausa e mi diressi verso la porta d'entrata del negozio, quando, improvvisamente, sentì un forte rumore alle mie spalle. Mi girai e vidi che un furgone era appena uscito di strada, salito sul marciapiede e si era schiantato contro il semaforo davanti al quale solo pochi secondi prima stavo in piedi sostenendo il cartello pubblicitario. Vidi la luce del semaforo spegnersi nello stesso modo in cui si spegneva nella mia visione. Inutile dire che mi presi il resto della giornata libero. Il bullo. Quando frequentavo la scuola media, tra i miei compagni c'era un ragazzo che spiccava per la sua stazza. Era molto alto e grande per la sua età. Si chiamava Vern e faceva paura a tutti. Trattava male i compagni e rendeva la nostra vita un vero inferno. Lo odiavo. Per di più, mi aveva preso di mira e mi tormentava ogni giorno. A quei tempi non si dava troppa importanza al bullying. Era abbastanza diffuso e molto difficile che qualcuno decidesse di denunciarlo. Fortunatamente, a metà dell'anno scolastico mio padre mi disse che avremmo dovuto trasferirci in un'altra città per questione di lavoro. La notizia mi rallegrò moltissimo. Non avrei di certo sentito la mancanza della scuola che frequentavo e soprattutto di quel maledetto bullo. Arrivato nella mia nuova città, mi ambientai quasi subito. Iniziai a frequentare un nuovo istituto, mi feci un sacco di amici e lasciai il passato alle spalle. Diversi anni dopo, però, da adulto, tornai a visitare la mia vecchia città ed ebbi l'occasione di rincontrare alcuni dei miei vecchi compagni di scuola. Eravamo seduti al tavolino di un bar, parlando dei vecchi tempi passati, quando menzionai Verna. Nessuno di loro aveva idea di chi stessi parlando. Gli dissi il suo nome, lo descrissi in modo molto preciso. Raccontai addirittura alcuni aneddoti che l'avevano visto protagonista, ma stranamente non lo ricordava nessuno. Premetto che eravamo in cinque al tavolo. Almeno uno dei quattro avrebbe dovuto conservare anche un solo vago ricordo di quel tipo. Tornai a casa e sfogliai i miei vecchi annuari. E fu a quel punto che la situazione si fece ancora più inspiegabile. Vern non appariva in nessuno di essi, neppure nelle foto di gruppo. Ricordavo che era solito menzionare il suo account in MySpace per vantarsi della sua popolarità anche su internet. Cercai la sua pagina, ma non ve n'era traccia. Poi controllai su Facebook, nulla di nulla. In un ultimo tentativo di fare chiarezza sulla faccenda, mandai un'email a tutti quelli che erano stati a scuola con me per chiedere se si ricordassero di Vern. Ma la risposta era sempre la stessa. Chi? Non ricordo nessuno con quel nome. Sebbene mi risulti difficile ammetterlo, devo accettare il fatto che Vern non sembri essere mai esistito. È come se fosse stato cancellato dalla faccia della terra e dalla memoria di tutti, tranne che dalla mia. Ma lo ricordo troppo bene. Non può essere di certo stata una fantasia, considerato tra l'altro che ricordo numerosi fatti che lo videro protagonista, nonché la maggior parte dei crudeli scherzi che mi faceva. Ma se davvero non è mai esistito, come si spiega questa cosa? La casa abbandonata. Quando avevo 10 anni, i miei genitori mi portarono in vacanza in una casetta sulla riva di un lago. Era un posto immerso nel verde, dove regnava la tranquillità. I miei genitori l'avevano scelto proprio per questo, per staccare un po' dal ritmo frenetico della città e rintanarsi per un paio di settimane in quel piccolo angolo di paradiso. Ma io mi annoiavo. Non c'era proprio nulla da fare nelle vicinanze. Così iniziai ad esplorare un po' la zona. Non ci mise molto a scoprire che sulla riva opposta del lago era presente una casa, apparentemente abbandonata. Subito provai una gran voglia di esplorarla, ma non potendo di certo farlo da solo, chiese a mio padre se sarebbe stato disposto ad accompagnarmi. All'inizio si mostrò esitante, ma poi forse anche lui, preso ormai dalla curiosità, accettò. Una volta arrivati lì, ci assicurammo che effettivamente non ci abitasse più nessuno. Svitammo la serratura della porta sul retro ed entrammo. La casa era umida e buia, con giornali sparsi per terra. Ricordo che si poteva avvertire un leggero ronzio in sottofondo, ma non riuscivamo a capire da dove provenisse. Dopo un po', salimmo per dare un'occhiata al piano di sopra. C'era un lungo corridoio con 4 porte che presumibilmente davano nelle camere da letto. Entrammo nella prima stanza e la trovammo vuota, ad eccezione della struttura di un enorme letto in ottone. Era privo del materasso, ma notai che era troppo grande per passare attraverso la porta, quindi doveva essere stato assemblato all'interno della stanza. Passammo alla seconda stanza e la trovammo completamente vuota, esattamente come la terza. Stavamo per entrare nell'ultima stanza quando improvvisamente sentimmo un forte rumore. Mio padre corse in cima alla scale e guardò giù, ma al piano terra non c'era nessuno e sembrava che niente fosse fuori posto. Fece spallucce e ritornò di fronte alla 4ª porta. L'aprimmo e guardammo all'interno. Era completamente vuota, ad eccezione di un'altra struttura in ottone, un letto esattamente uguale a quello presente nella prima stanza. Io e mio padre ci guardammo. Nei nostri occhi potevamo leggere la stessa espressione di sorpresa. E senza pensarci troppo, ritornammo sui nostri passi, per gettare un altro sguardo all'interno della prima stanza. E quando mio padre aprì la porta, emise un grido di sorpresa. Infilai la testa attraverso lo stipite per guardare dentro anch'io e rimasi orrorizzato nel constatare che la stanza era completamente vuota. La grande struttura del letto in ottone, che avevamo visto solo un minuto prima, era sparita. Ci guardammo e l'espressione di sorpresa si era trasformata in uno sguardo di paura. Scendemmo le scale in fretta e uscimmo da quella casa il più velocemente possibile. Non smettemmo di correre fino a raggiungere la nostra casetta. Ancora oggi non so come quel grande letto in ottone sia passato dalla prima stanza alla 4ª. Mio padre si rifiuta di parlarne, ma sono sicuro che eviti il discorso perché è troppo illogico da poter essere assimilato. E quella fu la prima e ultima esplorazione urbana alla quale partecipammo. L'auto in panne. Una sera stavo tornando a casa in macchina percorrendo una strada di campagna. Erano le 10 passate. La strada era deserta e non c'erano lampioni ad illuminarla. Improvvisamente i fari della mia auto iniziarono a lampeggiare. Poco dopo le luci sul cruscotto cominciarono anch'esse a perdere colpi. Ero sempre più infastidito al pensiero che ci fosse un problema elettrico e che si stesse verificando nel peggior momento possibile. E pochi secondi dopo averlo pensato, la macchina si spense del tutto. La spinsi a fatica sul ciglio della strada per lasciare libero il passaggio. L'auto non dava segni di vita e qualsiasi tentativo di metterla in moto non sortiva alcun effetto. Presi il telefono per richiedere assistenza, ma anche quello non ne voleva proprio sapere di accendersi. Ma come? La batteria del cellulare era quasi del tutto carica quando l'avevo controllata solo 10 minuti prima. come diavolo era possibile? La situazione si stava facendo davvero assurda. Girai la chiave nel cruscotto più e più volte, ma non c'era nulla da fare. La sensazione di essere bloccato lì, senza possibilità di fuga, iniziò a preoccuparmi e spaventarmi moltissimo. Tra l'altro non c'era un'anima viva nei dintorni, solo oscurità e un silenzio che oserei definire al limite del soprannaturale. Non riuscendo a capire cosa stesse accadendo all'auto, decisi di dare un'occhiata alla batteria. Apri il cofano e cominciai ad esaminarla. Fu in quel preciso istante che accadde qualcosa di inspiegabile. La radio sul cruscotto si illuminò all'improvviso, ma sul display non appariva alcuna informazione. Gli altoparlanti iniziarono ad emettere un fischio e uno strano scoppiettio. Poi una voce, quella di una donna, che parlava in una lingua che non riuscivo a riconoscere. Dopo circa 10 secondi di mormorio, sprofondai di nuovo nel più completo silenzio e la radio si spense. Il disagio a quel punto si era trasformato in puro terrore. Rimasi seduto in macchina per un bel po' di minuti, fino a quando, non so neppure per quale motivo, decisi di provare nuovamente a girare la chiave nel cruscotto per metterla in moto. E questa volta l'auto si avviò senza problemi. Guidai verso casa il più velocemente possibile e quella notte non riuscii a chiudere occhio. Ancora oggi non riesco a spiegarmi cosa sia realmente successo quella sera, ma soprattutto da dove venisse quella voce inquietante. La strada. Vivo in una zona remota nel sud dell'Arkansas, un posto noioso dove non succede mai nulla e dove ci sono ben poche cose da fare per passare il tempo. La storia che sto per raccontarvi però di noioso non ha proprio nulla. A distanza di molti anni da quando ne fui protagonista, mi risulta ancora totalmente illogica. A quei tempi avevo 12 anni e mio fratello 14. Ci eravamo avventurati lungo il solito sentiero che partiva dalla nostra villetta e si dirigeva all'interno del bosco, quando ci imbattemmo in una strada laterale asfaltata nuova di zecca. Non so bene come spiegarlo, ma mi dava l'impressione di essere completamente fuori posto rispetto all'ambiente circostante. Tra l'altro, non ci eravamo mai accorti della sua presenza negli oltre 10 anni in cui avevamo vissuto in quella zona. L'unica cosa che fummo in grado di pensare era che fosse stata costruita di recente, sebbene non ci risultasse che in quel punto fossero stati effettuati dei lavori. Incuriositi, decidemmo di darci un'occhiata da vicino e di percorrerla per vedere dove portasse. Ma non appena ci avviammo in quella direzione, le cose si fecero ancora più inquietanti. Non appena messo piede sulla strada asfaltata, l'aria divenne notevolmente più fredda e notammo che il cammino era fiancheggiato da folti alberi rossi, simili a sequoie, ma di un genere che non avevamo mai visto prima. Camminammo per diverse miglia, ma la strada non faceva altro che continuare in linea retta e non era possibile vederne la fine. Era priva di curve, solo una linea che si perdeva all'orizzonte. Temendo di allontanarci troppo, alla fine decidemmo di tornare sui nostri passi. Ma sul punto di lasciare la strada, per tornare indietro, ci rendiamo conto che l'aria tornava a farsi calda, proprio nel punto in cui terminava l'asfalto. Quella sera decidemmo che il giorno dopo ci saremmo presi più tempo per esplorare la zona con calma, ma quando vi ritornammo il pomeriggio successivo non ce n'era più traccia, né della strada né degli alberi rossi che avevamo visto il giorno prima. Quando chiedemmo spiegazioni ai nostri genitori, si sorpresero moltissimo. Negarono che ci fosse mai stata una strada simile, né che ci fossero stati cantieri stradali per costruirla. E allora da dove saltava fuori? Dove eravamo stati realmente, io e mio fratello, quel pomeriggio? L'inseguimento. Una sera stavo guidando la mia auto in direzione di casa, quando vidi le luci di 2 fari riflesse nel mio specchietto retrovisore. Per qualche motivo mi assalì la netta sensazione che la macchina dietro di me mi stesse seguendo, e cominciai ad innervosirmi. Vi dirò, non c'era ragione per credere a una cosa del genere, ma qualcosa dentro di me mi stava avvertendo di un pericolo imminente. Quindi presi una decisione. Una volta effettuato l'accesso al mio quartiere, è possibile prendere solo 2 direzioni. Io dovevo girare a destra per recarmi verso casa, ma decisi che avrei svoltato a sinistra per vedere se l'auto dietro di me mi avrebbe seguito. E fu proprio così. La macchina svoltò a sinistra. A quel punto ci si addentrava tra le strade della zona abitata e le direzioni possibili erano molte di più. Era l'occasione perfetta per avere la prova inequivocabile che il veicolo alle mie spalle stesse davvero seguendomi. Svoltai in modo del tutto casuale all'interno di diverse stradine secondarie. Destra, sinistra, destra, destra, sinistra. Ogni volta che cambiavo direzione, lo faceva anche l'auto dietro di me. Ce l'avevo alle costole. Alla fine svoltai in una strada senza uscita. Mi fermai davanti ad una casa qualsiasi e spensi il motore. E come temevo, la macchina dietro di me fece la stessa cosa. Ero sul punto di scendere dalla macchina ed incalzare il conducente dell'auto gridandogli di lasciarmi in pace. Ma prima che potessi farlo, le portiere dell'auto si aprirono e scese un'intera famiglia. Stavano parlando fra di loro, allegramente, camminando in direzione della porta di una delle case accanto. La aprirono e vi entrarono. Non so come sia possibile, ma mi ero casualmente fermato proprio davanti alla casa dove abitavano. Chiariamo una cosa. Eravamo nel bel mezzo di un quartiere residenziale con moltissime case nelle vicinanze e una migliaia di stradine secondarie. Seppur avessi fatto di tutto per seminarla, la macchina dietro di me non mi stava seguendo per nulla. Quello che percorsi a caso era esattamente il cammino che doveva percorrere la famiglia per raggiungere il suo domicilio. Coincidenza? Beh, qualcuno potrebbe pensare di sì, ma in cuor mio ho la netta sensazione che si sia trattato di un vero e proprio bug nella vita reale. E questi, ragazzi, sono 6 casi straordinari di glitch nella Matrix. Allora, come vi sono sembrati? Quale di essi vi ha colpito di più? Ma soprattutto, siete stati protagonisti in prima persona di qualche caso simile nella vostra vita? Raccontatemelo in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.